Ciao a tutti, bentornati per il secondo modulo di questo corso MVA. Sono sempre Erika Barone e Jessica Tibaldi. Vi abbiamo già fornito un overview di quella che è l'Internet of Things nel modulo 1, che è il tema fondamentale di cui ci occupiamo all'interno di questo corso. A questo punto, all'interno del modulo 2, vi faremo vedere uno scenario end-to-end, quindi in pratica vi vogliamo spiegare quelle che sono tutte le componenti di cui avete bisogno per realizzare uno scenario di Internet of Things a partire dal sensore fino ad arrivare ai servizi sul cloud. Allora, in pratica, quando si va a realizzare uno scenario Internet of Things, ci sono due componenti fondamentali, che sono la connessione dei dispositivi con il cloud e l'interconnessione dei dispositivi gli uni con gli altri. Questa immagine è molto semplice, molto basic, ma contiene tutti quelli che sono gli elementi fondamentali di cui vogliamo parlare. Vedete in basso i sensori che comunicano in maniera unidirezionale o bidirezionale con il cloud, ma la cosa importante è che comunicano anche tra di loro. È importantissima soprattutto se pensate agli scenari applicativi. Ad esempio, io quando arrivo a casa, magari in uno scenario di home automation, sarebbe molto interessante, sicuramente molto utile, essere in grado di, per esempio, far comunicare il sensore della tapparella con il sensore che regola la corrente elettrica, e quando io tiro sulla tapparella e quindi entra luce, la luce artificiale si spegne automaticamente. E questo è realizzabile se i due dispositivi si parlano gli uni con gli altri, non necessariamente se parlano con il cloud al di sopra. Comunque, il cloud è sicuramente un elemento fondamentale, lo abbiamo già detto, lo abbiamo già sottolineato, ne parleremo ampiamente nel modulo 3. Quando il dato arriva sul cloud, ci sono queste quattro componenti fondamentali che vediamo nella slide, che sono sostanzialmente l'acquisizione del dato, perché il dato proviene da un componente hardware, ma deve essere portato sul cloud per poter essere analizzato, e questo è il secondo elemento fondamentale. L'analisi può essere di vario tipo, a seconda dello scenario specifico, a seconda delle vostre esigenze. La memorizzazione anche è importantissima. È importantissima perché l'Internet of Things, e in particolare alcuni scenari come l'analisi predittiva, di cui abbiamo parlato a grandi linee nel primo modulo, in pratica utilizzano proprio i dati storici, comparandoli con i dati attuali per poter fare previsioni che siano il più veritiere possibile e comunque sia il più accurate possibile. Quindi la parte di storage dei dati è sicuramente una componente importantissima, anche se non legata specificamente all'Internet of Things. Chiaro che il servizio di storage è un servizio di Azure in generale per qualunque tipo di applicazione, per qualunque tipo di scenario, anche per l'Internet of Things. E infine, da non dimenticare, la componente che riguarda la visione, la visibilità dei risultati. È fondamentale che il dato, dopo essere stato analizzato, sia anche utilizzabile. La cosa che dico spesso quando parlo di Internet of Things è che bisogna trasformare il dato grezzo in una informazione che possa essere utilizzabile, visibile e che sia in grado di dare un valore a quello che è il nostro business. In questa slide andiamo a definire quelli che sono i quattro IoT Communication Pattern. Li facciamo comparire tutti, così abbiamo un'unica slide. Allora, cominciamo dalla telemetria. La telemetria è lo scenario più semplice. In pratica abbiamo un sensore che invia dei dati al cloud. Pensate ad esempio, non so, un sensore che rileva la temperatura di casa, o un sensore che rileva la luce, o un sensore che rileva qualunque altro tipo di grandezza, e che la vada ad inviare al cloud, e poi sul cloud ci sarà tutta la fase di analisi. Il secondo pattern invece è l'inquiry. Inquiry, praticamente la comunicazione parte dal sensore, il sensore fa una richiesta al cloud e riceve una risposta dal cloud. Quindi in pratica pensate ad esempio ad un sensore, non so, che ha bisogno di un dato che non è disponibile in locale, ma deve andarlo a reperire sul cloud, per, non so, accendere il riscaldamento o qualunque altra cosa. Terzo scenario è il command. Il command è opposto, quindi in pratica il cloud va a inviare una richiesta al sensore e ottiene un risultato.
Quindi potrei per esempio avere un'applicazione che gira nel cloud, magari il backend di un'applicazione mobile oppure un sito web hostato su Azure, e da questo potrei appunto andare a dare un comando al mio sensore, magari a seconda anche di come avviene l'interazione dell'utente tramite appunto questa applicazione, insomma.
Sì, in pratica tu utilizzando il pattern di comando potresti andare a fare una richiesta al sensore per eseguire un'operazione su cloud. Quindi ad esempio, un esempio banale, se mi suonano alla porta e magari io invio una richiesta al sensore che mi manda l'immagine di chi mi ha suonato alla porta, okay. Sensore chiaramente è inteso in senso lato, in questo caso sarebbe una telecamera ovviamente, però diciamo al device, che poi mi manda l'immagine della persona che mi sta suonando alla porta, e io in questo modo ho tutte le informazioni per decidere se aprire o non aprire.
Ok. Quindi per esempio, tornando a casa dal lavoro stasera, potrei far partire il forno e trovare già tutto pronto per mangiare, insomma.
Sì, non è che l'IoT ti cucina e magari.
Lascio le cose in forno e poi mando un messaggio al mio forno, esatto. Parte questo, la temperatura corretta.
Questo sì, ma la preparazione è a carico tuo. Altrimenti fammi sapere se trovi come fa. Ultimo pattern è il pattern di notifica. Il pattern di notifica è esattamente l'opposto rispetto alla telemetria, quindi in pratica la comunicazione parte dal cloud e il cloud invia dati al sensore. Sensore che in questo caso probabilmente sarà non un sensore nel vero senso della parola, ma un attuatore. Quindi ad esempio io vado a chiudere, ad aprire uno switch, oppure una valvola, oppure pensa ad esempio anche qui. Prendo esempi banali perché sono quelli un po' più sotto mano per tutti. Pensa ad aprire o chiudere il cancello di casa. Uh-huh. Semplicemente invio un comando che mi fa attivare l'apertura del cancello o la chiusura del cancello. Una notifica, non comando. Questi IoT pattern sono legati alla parte di connessione dei device con il cloud. In realtà abbiamo sottolineato anche l'importanza dell'interconnessione dei device gli uni con gli altri. Diciamo che esistono diversi protocolli ad oggi, diverse associazioni che hanno proprio lo scopo di permettere l'intercomunicazione fra dispositivi diversi. Il problema fondamentale qual è? In pratica, tipicamente ogni dispositivo ha il suo protocollo, ogni dispositivo ha il suo standard, ogni casa produttrice magari ha utilizzato protocolli custom, tecnologie diverse, sistemi operativi diversi, alcuni dispositivi non hanno nemmeno sistema operativo. E quindi come fare per far comunicare un sistema così eterogeneo di dispositivi? Ad esempio, AllJoin è un framework che si propone proprio di permettere di realizzare questo strato che va a fare un mapping di tutte le API, parlando, diciamo, astraendo il concetto un po', va a fare questo mapping in modo che sia possibile per tutti utilizzare lo stesso linguaggio e riuscire a parlarsi indipendentemente dai protocolli e dalle tecnologie che ci sono sotto. In particolare, ho citato AllJoin perché Windows 10 garantisce proprio il supporto AllJoin su tutti i device su cui girerà Windows 10. Questo significa che tutti i device su cui gira Windows 10, quindi PC, tablet, telefoni, HoloLens, Xbox e le schede che montano Windows 10 IoT Core, sono in grado e hanno a disposizione questo framework e quindi possono comunicare non solo tra di loro, che hanno la stessa tecnologia, ma anche con tutte le altre tecnologie che supportano AllJoin. Questa slide vuole essere molto semplice e vuole andare a elencare quelli che sono le componenti fondamentali per realizzare un esempio di architettura di telemetria. Veramente l'ho realizzata nel modo più semplice possibile con il minor numero di elementi. Partiamo dai sensori. Noi abbiamo sicuramente degli oggetti, a cui andiamo a connettere dei sensori, dei device, e tramite una serie di tecnologie diverse il device va a comunicare con il gateway. Vedremo tra pochissimo qual è esattamente o quale può essere, quali possono essere i diversi ruoli di un gateway. Comunque, in sostanza, in questa prima slide consideriamolo come un elemento di interconnessione, di interfacciamento fra il device e il cloud. Per comunicare, il gateway deve utilizzare un protocollo che il cloud sia in grado di interpretare, e questo chiaramente dipende dagli standard che sono ad oggi in atto, che si utilizzano, dipende da quali sono i protocolli supportati, in particolare dai servizi di Microsoft Azure, e in questa slide ne ho fatti vedere, diciamo, soltanto alcuni principali. Una volta che il dato è arrivato sul cloud, è pronto per essere analizzato, memorizzato, utilizzato per fare tutte quelle analisi di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo poi nel prossimo modulo nel dettaglio.
Sì, naturalmente, se volete approfondire di più tutta la parte dei servizi, quelli che sono i servizi che Azure mette a disposizione per gli scenari IoT, vi consigliamo di seguire il modulo successivo, dove appunto scendiamo più nel dettaglio e andiamo a vedere quali sono le varie parti di cui è composto uno scenario IoT, anche lato cloud, non soltanto diciamo fino al gateway.
Esatto. Allora, in quest'altra slide vediamo la catena proprio del percorso che effettua il dato a partire dal dispositivo fino ad arrivare alla presentazione e alla trasformazione in informazione utile. L'elemento che produce il dato può essere, come vedete nell'esempio 1, un'applicazione che è in grado di supportare i protocolli di sicurezza, che è già di per sé in grado di supportare la connettività e quindi praticamente è in grado di comunicare direttamente con il cloud. Anche questo è Internet of Things, non è necessariamente una schedina o un sensore o un hardware da configurare con fili, cavi e saldatore. Anche un'applicazione può essere considerata Internet of Things. Oppure, vedete sempre in questa slide nel punto 2, il produttore del dato può essere un dispositivo legacy, nel senso che utilizza magari protocolli custom oppure protocolli che non sono supportati direttamente dal cloud. Questo cosa significa? Nella realtà industriale abbiamo tanti casi in cui gli oggetti che poi realizzano Internet of Things non erano nati per l'Internet of Things e quindi magari utilizzavano protocolli custom, magari utilizzavano anche semplicemente standard che oggi non sono più utilizzati perché sono diventati obsoleti, oppure magari non si pensava nemmeno che questi oggetti si sarebbero connessi a internet un giorno e quindi non erano previsti ad esempio tutto il supporto per la sicurezza del dato, perché chiaramente se io ho un sistema hardware isolato dove nessuno mi ci può mettere mano se non fisicamente, è chiaro che il supporto SSL TLS o comunque il supporto alla sicurezza del dato è diverso rispetto a un dato che viaggia su internet.
Quindi, per esempio, mi viene da pensare a tutti quegli scenari, magari soprattutto in ambito industriale, dove per esempio sono stati inseriti proprio questo tipo di sensori legati all'IoT nei bracci meccanici, piuttosto
esatto.
Che magari negli avvitatori automatici. Sono comunque oggetti che quando sono nati non erano stati pensati per l'IoT, insomma, non esisteva ancora, quindi non erano assolutamente stati pensati per questa tipologia di scenari. Adesso invece vengono dotati di questi sensori proprio per permettere magari anche la sicurezza del lavoratore, la sicurezza dello strumento o migliorare proprio il modo in cui viene magari costruito il prodotto che si sta producendo.
Esatto. E in questi casi, per tutto questo genere di oggetti, non è impossibile connetterli al cloud, anche se parlano lingue diverse. Quello che si deve fare è utilizzare, come vediamo nella slide, un custom cloud gateway, che in pratica ha proprio il ruolo di traduttore. è proprio l'elemento che va a leggere i dati provenienti dal sensore utilizzando il protocollo che utilizza il sensore e li va ad interpretare, impacchettare in modo da poterli rendere disponibili al cloud. Questo cloud gateway deve essere realizzato ad hoc sullo specifico scenario. E quindi in pratica non è impossibile interfacciarli, è richiesto un lavoro aggiuntivo. Poi l'esempio 3 è molto semplice, si tratta di tutti quei dispositivi che sono già in grado di garantire la connettività e sono già in grado di garantire la sicurezza del dato. Quindi per i maker faccio un esempio banale, Raspberry Pi. Raspberry Pi è un dispositivo, un device che è assolutamente in grado di supportare SSL TLS, è dotato di porta Ethernet e quindi è anche in grado di comunicare direttamente senza l'aggiunta di ulteriore hardware e può connettersi direttamente senza bisogno di gateway al cloud. Infine c'è un ultimo scenario che è quello che riguarda i device pensati per avere risorse limitate, quindi magari per scenari molto specifici, dove ad esempio sensori che hanno diciamo delle peculiarità e dei ruoli molto specifici. In questo caso si utilizza un field gateway, che è un dispositivo fisico, un gateway fisico, che tipicamente è in grado di occuparsi sia della connettività, quindi sia di dare supporto alla connettività, sia dell'utilizzo dei protocolli adeguati, quindi della sicurezza. E in pratica è un dispositivo fisico che viene affiancato al dispositivo, al sensore, che a questo punto è un sensore low cost, che magari è utilizzato, è facile da riparare o da sostituire e quindi si prende a carico molte meno responsabilità, perché le responsabilità sono tutte a carico del gateway. A questo punto, Jessica, il dato, dopo tutta questa descrizione, è arrivato sul cloud.
Assolutamente, e vediamo proprio poi bene, nel dettaglio, tutti questi servizi che vi abbiamo anche riportato qui, più che altro per completezza, visto che vi stiamo descrivendo uno scenario end-to-end. Vedete che è presente un primo elemento che è l'Event Hub, che è appunto un servizio di Azure e lo approfondiamo successivamente, e da qui parte tutto il processo che il dato e il flusso di dati letti tramite i device o appunto inviati sul cloud tramite le applicazioni deve poi sostenere durante il suo percorso nel cloud. E poi diciamo in una fase finale si possono continuare a utilizzare servizi Azure, quindi memorizzare per esempio questi dati all'interno di database dopo che sono stati processati, si possono visualizzare per mezzo di servizi che Azure mette a disposizione, come per esempio il servizio di web app, oppure magari utilizzarli per inviare dei dispositivi come per esempio uno smartphone utilizzando il servizio di mobile services, oppure si possono visualizzare diciamo con altre tipologie di servizi anche non necessariamente nel cloud, quindi si possono anche poi riportare diciamo on-premise. Ma tutto questo lo approfondiamo poi nel modulo successivo, così ci possiamo focalizzare più precisamente su ognuno di questi servizi.
Esattamente, quindi questa slide in realtà mi sono soffermata molto sul concetto di gateway nella slide precedente, quindi non voglio essere troppo ripetitiva. Le possibilità e il ruolo del gateway li abbiamo già elencati. Abbiamo sicuramente possibilità di realizzare scenari senza gateway. Abbiamo la possibilità di inserire dei gateway fisici, quindi sul campo, e qui aggiungo solo un esempio. Pensate ad esempio al scenario classico di smart home. Se voi all'interno di casa vostra voi potreste avere tranquillamente un sensore intelligente che comunica direttamente col cloud sulla tapparella della cucina, uno che comunica direttamente col cloud sulla tapparella del bagno, uno che comunica direttamente col cloud sul frigorifero, però pensate a intanto la mole di dati che vengono inviati, e quindi comunque sia la gestione anche e l'analisi di tutti questi dati nel loro complesso, il confronto, il paragone, eccetera. Ma pensate anche e soprattutto se si rompe il sensore della cucina, quanto mi costa sostituirlo o ripararlo se è lui che si occupa di tutta la connettività, di tutta la sicurezza del dato e comunque sia un oggetto complesso. Uno scenario molto più realistico e anche più, diciamo, meno oneroso è quello di avere sensori semplici, basic e special purpose su ciascun oggetto da rendere intelligente. Questi sensori comunicano tutti col gateway. Il gateway intanto è in grado di fare una prima analisi di scrematura dei dati, confronto, paragone, gestione di tutta questa mole di dati che gli arrivano. E poi è solo lui che si occupa di connettività e sicurezza. E quindi in pratica un unico dispositivo che è molto sensibile, molto costoso, insomma, relativamente, comunque più costoso degli altri. E infine Cloud Gateway. Il Cloud Gateway l'abbiamo già elencato, abbiamo già detto, è sostanzialmente un, chiamiamolo, traduttore.
Esatto.
Che praticamente si occupa di permettere l'interfacciamento con Azure, col cloud in generale, per tutti quegli elementi che non sarebbero in grado di farlo senza di lui.
Assolutamente.
Allora, diciamo giusto due parole riguardo ai protocolli legati all'Internet of Things. Questa slide vi fa vedere praticamente quello che è il trend dei protocolli principali, che sono MQTT, vabbè, CoAP lo abbiamo aggiunto, MQP, e manca HTTP perché non era difficile da visualizzare. Comunque sostanzialmente quello che noi abbiamo è, una volta selezionato il protocollo di trasporto, TCP o UDP, a seconda dello scenario, anche in questo caso, è tutto molto legato allo scenario specifico, non c'è un'unica possibilità. Una volta selezionato il protocollo di trasporto, noi abbiamo la possibilità di scegliere quelli che sono i protocolli un po' più applicativi. Ce ne sono molti legati all'Internet of Things e anche non legati necessariamente all'Internet of Things, ovviamente. Qui vediamo quelli principali. E sono sicuramente MQTT. MQTT è un protocollo che si basa sul protocollo TCP. Funziona in sostanza in maniera molto semplice, con pacchetti piccoli. Nasce da IBM ed è un protocollo che nel tempo ha acquisito molta rilevanza in ambito machine to machine. HTTP è il protocollo classico, client-server, è un protocollo sincrono, anche in questo caso andiamo a basarci sul protocollo di trasporto TCP. E il protocollo, in particolare HTTPS, è quello che utilizza HTTP sopra il protocollo di sicurezza SSL/TLS. CoAP è un protocollo, l'ho inserito comunque, diciamo, un po' più marginale, importante per l'Internet of Things, ma rispetto a questi altri un po' più di nicchia, diciamo un po' più per scenari specifici. Mm-hmm. Anche questo è client-server. La particolarità è che invece di basarsi su TCP, come quelli che abbiamo visto fino adesso, si basa su UDP. Quindi praticamente è asincrono e in sostanza, insomma, è utilizzato per scenari specifici. AMQP, infine, è un protocollo che nasce dal sistema bancario, un protocollo molto sicuro, in cui in pratica, oltre ad avere il supporto alla sicurezza, quindi è possibile utilizzare AMQP utilizzando anche SSL/TLS, in pratica la particolarità è che c'è un handshake iniziale abbastanza corposo. Quindi i due sistemi, i due elementi che si interfacciano tramite protocollo AMQP devono fare un handshake iniziale abbastanza sostanzioso per garantire la sicurezza del protocollo, della comunicazione, anzi. Una volta stabilita all'inizio che la comunicazione è sicura, a quel punto lì poi tutte le comunicazioni successive sono considerate sicure. Questa è la differenza fondamentale tra AMQP e invece HTTP. HTTP prevede un handshake legato al concetto di sicurezza più snello e quindi meno oneroso, che però si ripete per ogni comunicazione.
Quindi, per esempio, se io avessi il mio Ventab configurato su Azure e dovessi far arrivare dei dati da un sensore, per esempio da una Raspberry Pi, da un sensore legato a una Raspberry Pi, che cosa mi consigli? Cioè, sarebbe meglio usare HTTP o MQP a questo punto?
Beh, allora, per uno scenario di telemetria come quello di cui parli tu, in cui, analizziamolo un attimo, abbiamo tantissimi dati che ci arrivano a una velocità e con una velocità molto elevata, e quindi ci sono tantissime comunicazioni vicine nel tempo. Per quello che abbiamo detto riguardo a MQP e HTTP, è molto conveniente avere un handshake magari corposo all'inizio, ma snello per tutte le comunicazioni successive, e quindi scegliere AMQP.
Ok, perfetto.
Ok. Direi che con questo abbiamo concluso lo scenario end-to-end, perché una volta selezionato il protocollo siamo arrivati sul cloud. Una volta arrivati sul cloud, Jessica vi illustrerà nel prossimo modulo tutti i servizi che possono essere utilizzati per l'analisi e la presentazione dei dati.
Esatto, quindi a questo punto direi che vi aspettiamo nel modulo successivo, appunto, per scoprire più nel dettaglio tutti quelli che sono i servizi Azure per l'IoT.
Esattamente. Ciao!
Ciao, grazie!